Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di sua divina grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, l'ottavo capitolo, intitolato Raggiungere il Supremo, il verso numero 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Arjuna Uvacha. Kim Tad Brahma Kim Adhyatmam. Kim tad brahma kim adhyatmam. Kim karma purushottama. Kim karma purushottama. Adhibhutam cha. Kim proktam. Adhibhutam cha kim proktam. Adidaivam kim uchate. Adidaivam kim uchate. Arjuna uvacha. Kim tad brahma kim adhyatmam. Kim karma purushottama. Adhibhutam cha kim proktam. Adhidaivam kim uchate. Arjuna uvacha. Kim tad brahma kim adhyatmam. Kim karma purushottama. Adhibhutam cha kim proktam. Adhidaivam kim uchate. Arjuna vacha. Kim tat brahma kim adhyatma. Kim karma purushottama. Adibhutam cha kim proktam. Adidaivam kim uchate.
Arjuna vacha.
Arjuna vacha.
Kim tad brahma kim adhyatmam.
Kim karma purushottama. Adibhutam cha kim proktam. Adidaivam kim uchate. Arjuna vacha. Kim tat brahma kim adhyatmam. Kim karma purushottama. Adibhutam cha kim proktam. Adhidaivam kim uchate. Arjuna uvacha. Kim tad brahma kim adhyatmam. Kim karma purushottama. Adhibhutam cha kim proktam. Adidaivam kim uchate. Arjuna vacha. Kim tad brahma kim adhyatmam. Kim karma purushottama. Adibhutam cha kim proktam. adi daivam kimucchate arjuna vacha kim tat brahma kim adyatmam kim karma purushottama adibhutam cha kim proktam adhidaivam kim ucchate. Arjuna vacha. Arjuna disse. Kim. Che cosa? Tat. Quella. Brahma. Brahman. Kim. Che cosa? Adi atmam. Il sé. Kim. Che cosa? Karma. Attività interessate. Purusha uttama. O persona suprema. Adhibhutam. La manifestazione materiale. Cha. E. Kim. Che cosa? Proktam. È chiamato. Adhidaivam. Gli esseri celesti. Kim, che cosa? Ucciate, ha chiamato. Traduzione e commento di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Arjuna chiese, o mio Signore, o Persona Suprema, che cos'è il Brahman? Che cos'è il sé? Che cosa sono le attività interessate? Che cos'è questa manifestazione materiale? E chi sono gli esseri celesti? Ti prego, spiegamelo. In questo capitolo Sri Krishna risponde alle domande di Arjuna sul Brahman, poi sul Karma, ovvero attività interessate, e svilupperà anche i principi dello yoga e ciò che riguarda il servizio di devozione fin nella sua forma più pura. La Srimad Bhagavatam spiega che la verità suprema e assoluta appare sotto tre aspetti. Brahman, Paramatma e Bhagavan. Si deve però sapere che il termine Brahman designa anche l'essere individuale, l'anima infinitesimale, così come la parola Atma, ci informa il dizionario vedico, si riferisce non solo all'anima, ma anche alla mente, al corpo e ai sensi. Qui Arjuna chiama il Signore Purushottama, persona suprema. Infatti, egli non interroga un semplice amico, bensì la persona suprema, riconoscendo in lui la più elevata autorità in campo spirituale, capace di dargli risposte definitive. Leggiamo la traduzione di nuovo insieme. Arjuna chiese, o mio Signore, o persona suprema, che cos'è il Brahman? Che cos'è il sé? Che cosa sono le attività interessate? Che cos'è questa manifestazione materiale? E chi sono gli esseri celesti? Ti prego, spiegamelo. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutaleshi Mate Bhaktivedanta Saminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Guravani Pacharine Nirvisesa Sunyavati Pascheta Dejatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasa Adi Gura Bhattarine Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Shri Prabhupada Ki Jaya. Allora, qui siamo arrivati all'ottavo capitolo. Questa domanda che fa Arjuna Krishna sono per approfondire. Capitolo Krishna ha già dato ad Arjuna tante risposte alle domande che ha fatto precedentemente e ha stabilito la sua autorevolezza. E qui Arjuna pone a Krishna le domande non sotto forma di una conversazione tra amici, come poteva essere stata nella fase iniziale della conversazione, ma si rivolge a Krishna come Purusha Uttama, Purushottama, la persona suprema, che non ha uguali o superiori. Questo significa Purusha Uttama. Uttama, Ut significa sopra, più elevato, Uttama, di sopra di tutto. Purusha, perché Krishna non è soltanto una persona, ma è la persona suprema, è la suprema personalità di Dio, che non ha uguali e non ha nessuno che ovviamente è superiore a lui. La differenza fra lui e tutte le altre entità viventi e tutte le altre persone è che lui le sostiene tutte, le mantiene, le sostiene tutte, e le altre sono tutte sostenute. Dobbiamo levarci dalla testa questo falso concetto di una esistenza indipendente. Dobbiamo proprio rimuovere completamente dalla nostra comprensione questa idea che noi abbiamo una esistenza indipendente. Noi non possiamo esistere indipendentemente, non abbiamo una esistenza che è indipendente, ovvero noi non possiamo sostenere la nostra esistenza da soli. Non esistiamo se non sostenuti, non soltanto dal punto di vista materiale, non soltanto dal fatto che noi non possiamo esistere se non sosteniamo il corpo con il cibo o con tutti i dovuti accorgimenti, insomma, non solo in quel senso lì, ma proprio nel senso reale, cioè la nostra esistenza, il fatto che noi esistiamo come persone, come anime spirituali, come persone vive, non si può prescindere dal fatto che qualcuno ci sostenga. E questo qualcuno che ci sostiene è Krishna. Noi possiamo anche non conoscerlo, possiamo anche non rendercene conto, non saperlo. Però chi ci sostiene è Krishna. Non sostiene solo noi, ma sostiene l'intera esistenza. Come il globo solare sostiene tutta la luce che emana da lui, e questa luce che emana dal globo solare non può esistere senza l'esistenza del globo solare, senza essere sostenuta dal globo solare, è così. Tutti gli esseri viventi non possono esistere se non sono sostenuti da Krishna. Quindi noi dobbiamo completamente rimuovere dalla nostra concezione dell'esistenza quest'idea di essere indipendenti. Quindi non possiamo dire a me che me ne importa se esiste oppure no. Non lo possiamo dire. Cioè questa falsa percezione della nostra esistenza ci pone di fronte a questa errata percezione. Noi non possiamo neanche immaginare di pensare che può non interessarci di Krishna. A me non interessa. Se esisto o no, non interessa. Se Dio esiste oppure non esiste, non mi interessa. Non possiamo neanche dirla questa cosa, perché ci deve interessare per forza, perché noi esistiamo perché Lui ci sostiene. Ma non è che ci sostiene in maniera rimossa, tipo io vivo per conto mio, lui ci paga gli alimenti, non così. Non è così. Non è che lui ci sostiene perché provvede al nostro pane quotidiano, perché ci fornisce luce, acqua, gas, ossigeno, insomma. Non in quel senso. Proprio strettamente nello stesso senso in cui la luce è sostenuta dalla fonte della luce, dalla sorgente della luce. Come la luce del sole è sostenuta dal sole. Non è che il sole esiste e la luce del sole esiste e ogni tanto il sole dà alla luce quello che gli serve, però poi la luce si fa la sua vita per conto suo. No, Non è possibile, la luce non può esistere senza il sole che la sostiene. È costantemente mantenuta, costantemente sostenuta. La luce non può dire che mi interessa a me se il sole c'è o non c'è. Io me la vivo per conto mio. Non lo può dire, non lo può pensare neanche. È proprio un concetto errato della percezione della propria esistenza. Uno percepisce la propria esistenza in maniera sbagliata, se pensa così. Può dire, questa è la vostra religione, la mia è un'altra, ma non cambia le cose. È una questione di religione, di credo. È che noi non esistiamo senza essere mantenuti. Quindi la differenza fra la persona suprema, perché è suprema, e tutte le altre entità viventi, tutte le altre persone, perché ogni entità vivente è una persona. Noi pensiamo che le persone siano soltanto esseri umani, pensiamo che le persone siano fatte di materia. Ci abbiamo sempre l'azione di disturbo sotto, che l'azione di disturbo che continua, questi rumori di fondo. Lila, fa un po' di nuovo piano per favore, se ti è possibile. Non sono soltanto gli esseri umani le persone. Noi pensiamo, nella falsa concezione dell'esistenza, pensiamo che le persone siano fatte di carne e ossa. Pensiamo che la carne e le ossa siano le persone. Prendete conto quanto ci siamo instupiditi? Quando sotto l'influenza e il contatto con questa droga che è l'energia materiale ci siamo instupiditi. Noi pensiamo che un ammasso di carne e ossa siano persone. E vanno anche rispettate, pensiamo. Pensiamo che la carne e le ossa vanno rispettate. Tant'è vero che poi le prendiamo in alcune tradizioni, le prendono, anche quando dentro non c'è più nessuno, li mettono nelle scatolette e le conservano da qualche parte. Come se quello che in effetti è cibo per corvi, sciacalli, vermi, topi, fosse invece una cosa importante, come se quella fosse la persona. Cioè, pensate quanto ci siamo instupiditi a contatto con questa energia materiale. Onoriamo e a volte veneriamo della carne e delle ossa in putrefazione, come se questo fosse, come se quella fosse la persona. Dov'è la persona lì? Dov'è? In quel mucchietto di sostanze chimiche, dov'è la persona? Non c'è nessuna persona. Quindi noi pensiamo che la persona sia la carne, le ossa, il sangue, la bile, il muco, le cartilagini, i denti, i peli e così via. Ma non è così. La persona è quella viva, quella che sta dentro quell'ammasso di sostanze chimiche. Quella è la persona. Quindi se c'è la vita, c'è una persona dentro. Può essere così instupidita da essere in uno stato di coscienza quasi comatoso, come no, dentro un albero, sta lì proprio in uno stato di coma, dove la percezione della propria esistenza è talmente vaga, è talmente rimossa, che quasi non si rende neanche conto di esistere, no? Giusto, ecco, tanto quanto basta per capire dove è il sole, per girare un po' le foglie, i fiori da quella parte, visto che le piante si girano, girano verso la luce del sole. Se voi mettete una pianta d'appartamento vicino alla finestra, vedete che si bilancia tutta verso la luce, da quella parte lì. Però, ma più di tanto, la coscienza di quella persona non è manifestata, è proprio quasi in uno stato di coma profondo, praticamente. Coma profondo. Però c'è una persona, altrimenti non ci sarebbe la vita. Quindi Krishna non mantiene soltanto le persone inteso come gli esseri umani fatte di carne e ossa, ma mantiene tutte le entità viventi, tutte le persone che sono un numero incalcolabile, infinito, non solo di questo pianeta, non solo di questo universo, ma di tutti i pianeti e di tutti gli universi che formano il grande mondo materiale e anche, se possibile, ancora più numerose, tutte le entità viventi che vivono al di fuori del mondo materiale e del mondo spirituale, che sono un numero incalcolabile. Incalcolabile non significa talmente grande che non riusciamo a contarlo perché noi siamo piccoli. Significa proprio incalcolabile, perché infinito, un numero infinito. Quindi questa è la differenza fra la persona suprema e tutte le altre persone. Che lui, la persona suprema, le mantiene tutte e tutte le altre sono mantenute. E noi facciamo parte di quella categoria, noi facciamo parte della categoria dei mantenuti, non dei mantenitori. Quindi questa falsa presa di posizione che uno ha, che a me non interessa, a volte noi vediamo, sono persone che dicono, ma non mi interessa, non sono cose che mi interessano, altre cose a cui pensare. Equivale alla stupidità di un fotone che dice, a me non interessa il sole, io me ne esisto per conto mio. E che non è vero. Un'energia non può esistere senza la sua fonte, la fonte che le emana. Quindi Arjuna l'ha capito questo. Arjuna a questo punto lo ha capito, ha detto basta parlare come se fossimo amici, non arriviamo da nessuna parte così. Se noi parliamo come amici, tu la tua opinione, io la mia opinione, e andiamo a casa ognuno con la propria opinione e non si risolve niente così. Basta così. Adesso io ho capito, tu sei la persona suprema, Purushottama, Purushottama. Quindi adesso io faccio a te le domande per capire, ti prego illuminami. Non dice discutiamone, non dice parliamone come si parla fra amici, no? Qual è il tuo punto di vista? Dimmi il tuo che ti dico il mio. No, basta, lui si mette nella posizione di discepolo, perché ha capito che altrimenti questa discussione va avanti all'infinito e non si risolve più. Dice, per piacere, illuminami, ti prego spiegamelo. E gli chiede, cos'è il Brahman? Ha sentito parlare di Brahman? Cos'è il Brahman? La parola Brahman, nella traduzione sanscrita, alla radice, proprio il significato della parola Brahman è grande. Significa grande. Come la parola guru significa pesante. Perché diciamo pesante? Qualcuno, maestro spirituale, guru, magari è mingherlino fisicamente, no? Diciamo pesante. Perché è pesante? Perché è il peso della conoscenza. E perché è importante che sia pesante? È importante che sia pesante perché il peso della conoscenza lo tiene stabile, fisso, inamovibile, all'interno del mare, l'oceano in tempesta del mondo materiale. Non è turbato da tutti i disturbi di questo mondo materiale. Perché la conoscenza lo mantiene fisso, è pesante. Guru, anche la parola si sente. Guru, significa proprio pesante. Quando lo sposti? Guru. No? E così, Brahman significa grande. Ma quanto è grande? E che cosa è grande? Che c'è di veramente grande? Grande è la coscienza. Perché la coscienza si espande e permea qualcosa di ancora più grande di quanto possa essere la localizzazione specifica. Quindi la coscienza, quella che emana da Krishna, pervade tutto. È talmente grande che pervade tutto. Tutto, all'infinito. Non soltanto nelle dimensioni, nelle tre dimensioni dello spazio e nella dimensione temporale, ma proprio tutto, al di fuori del tempo e dello spazio. Tutta l'esistenza. Si espande e pervade tutta l'esistenza. Tutto ciò che esiste di materiale e spirituale, di grossolano, o sottile o ancora superiore, è situato dentro la coscienza di Krishna. Come in questa stanza, per esempio, tutto è situato dentro la luce della lampada. La luce, la lampada è localizzata, è lì, però espande la luce in tutta la stanza. E tutto quello che si trova nella stanza sta dentro la luce. Dentro questa luce che emana dalla lampada. Così tutta l'intera esistenza di tutto ciò che è materiale, spirituale, tutto è situato dentro la coscienza di Krishna. Questa coscienza di Krishna viene chiamata, è identificata con il nome Brahman. Però indica anche la coscienza in genere, perché come, anche se in maniera, diciamo, come un campione, come un campioncino della grande coscienza, la coscienza dell'anima spirituale è grande, perché l'anima spirituale viene identificata con una grandezza che cerca, no, è la decimillesima parte della punta di un pelo. È situata all'interno di un corpo, per esempio nel corpo umano, qui all'altezza del cuore, però pervade tutto il corpo con la coscienza, come la luce della lampada pervade tutta la stanza, nonostante la lampada sia localizzata lì sul soffitto, così io, noi, ognuno di noi, anima spirituale, nonostante siamo localizzati qui all'altezza del cuore, di misura atomica siamo, nonostante questo illuminiamo tutto il corpo con la coscienza. Infatti noi siamo coscienti in ogni parte del corpo, possiamo vedere, anche con il semplice tatto, possiamo vedere come questa corrente si espande tutto il corpo. Che significa cosciente in ogni parte del corpo? Perché se succede qualcosa qui, nel dito mignolo del piede, io lo sento. Io sono qui, però lo sento se succede qualcosa qui. Ne sono consapevole, ne sono cosciente, perché la mia coscienza si espande in tutto il corpo. Ecco perché è grande. Brahman. E Krishna è Param Brahman. È il supremo Brahman. La coscienza suprema, lo spirito supremo. Perché spirito significa che possiede coscienza, questo è spirituale. L'anima spirituale possiede coscienza, a differenza dell'energia materiale, che invece è insenziente e non possiede coscienza. Ecco perché è grande. Anche noi siamo qui, io sono qui, però vedo anche quello che succede in tutta la stanza, fino laggiù. Sono consapevole di ciò che succede anche intorno a me. Giusto? Quindi la coscienza è grande e si espande. E Krishna è la suprema coscienza. Quindi Arjuna sta chiedendo a Krishna: o persona suprema, abbiamo stabilito che tu sei autorevole, quindi la tua risposta è assoluta, la tua risposta non ammette repliche, perché nessuno è superiore a te. Quindi la tua risposta è superiore alla risposta di chiunque altro, perché nessuno è superiore a te. Questo significa Purushottama. Che cos'è il Brahman? Gli fa questa domanda, perché è importante porsi questa domanda. Cos'è il Brahman? Perché vediamo che esiste la vita, vediamo che esiste la coscienza. Come non porsi questa domanda? Come si fa a vivere ignoranti di che cosa sia la coscienza? Infatti, nel cosiddetto mondo scientifico, la coscienza è un argomento che non viene toccato. Se viene toccato, viene toccato con le pinze, con le pinzette, perché non hanno la minima idea di che cosa possa essere questa coscienza, neanche la minima idea. Sono veramente ignari di tutto ciò che può essere la causa di questa coscienza. Non accettano l'esistenza dell'anima spirituale e quindi si trovano in grande difficoltà quando devono fronteggiarsi con la coscienza, perché ci sono tante persone al mondo che vanno avanti così, un po' come le capre, no? E guardano sempre in basso, non guardano mai in alto, non si accorgono neanche che ci sono le stelle nel cielo, come le capre, vanno sempre così, non guardano mai in alto e non vedono quanto è grande, vedono tutto piccolo, tutto piccolino così, le capre, perché stanno sempre con la testa lì a brucare l'erba dentro il sacchetto. Però ci sono anche persone che invece cercano di capire. Allora, quando cercano di analizzare con quella che viene definita nella lingua sanscrita Sankhya, Sankhya significa che cercano di analizzare e catalogare tutto, questo è quello che fanno i cosiddetti scienziati materialisti. No? Io, ripeto, uso il termine cosiddetti, l'aggettivo così... L'aggettivo? L'aggettivo?
Non è un aggettivo cosiddetto.
È un... Chi è qui dentro un bravo... Beh, comunque, se uso questo, se li indico con il termine cosiddetti, nessuno si offenda, perché in effetti è offensivo chiamare scienziati queste persone, perché lo scienziato significa una persona che conosce le cose così come sono. Loro stanno cercando di capire, quindi non sono scienziati, però vengono definiti scienziati, ma non è vero, che non conoscono le cose come sono, cercano di capire, cercano di... Però quando loro analizzano la materia facendo, catalogando tutto, questo e questo, scrivono database pieni di etichette e catalogano tutto. Quando arrivano alla coscienza, non sanno come catalogarla. La coscienza non sono in grado di, quindi, girano intorno. Anzi, adesso è diventato di moda nel loro ambiente dire che non è un argomento che riguarda la scienza. Ah no, anche riguarda allora. Anche il nome, coscienza, senti, già nel nome già inserito insito il termine. Dicono, no, ma questo è un argomento che non riguarda noi. Ah certo, e chi riguarda allora? Adesso è diventato di moda dire che ma l'esistenza di Dio non è argomento della scienza, perché non si può dimostrare, quindi la scienza, non avendo gli strumenti per dimostrarlo, non se ne può occupare. Se ne occupa la religione, ma la fede, queste cose qua. L'esistenza di Dio non è un argomento. Però sotto, dicono così davanti e poi dietro però dicono non esiste, non esiste, non esiste. Come fa a sapere che non esiste? Se non ha gli strumenti per verificare se esiste o meno. Quindi se tu dici che non ha gli strumenti per verificare se esiste o meno, quindi non è un argomento che può essere trattato dalla scienza, che non si può dimostrare scientificamente che Dio esiste, allora come fai dietro a dire che non esiste? Come fai a dimostrare che non esiste, a dirlo con questa certezza? Giusto? Giusto? No, se qualcuno dice che non è giusto può dirlo, poi dopo si deve confrontare con questo argomento. Anche via internet, se qualcuno poi vuole scrivere. Hanno già scritto qualcosa? Aspettiamo la fine. Su questo argomento? Sul cimitero? Cimitero. Comunque, oggi è Halloween, il cimitero già ci entra. Giusto? Io non ho mai capito bene cos'è questa festa di Halloween, però lo scheletrino, c'è tutto una cosa un po' horror, quindi di solito i film horror hanno a che vedere con i cimiteri. Quindi, se non si può, se la scienza non ha gli strumenti per dimostrare che Dio esiste, e quindi l'argomento Dio non può essere trattato in maniera scientifica, come fanno a dire che non esiste? Questa è la domanda. Però quando devono fronteggiarsi con la domanda cos'è la coscienza, come adesso Arjuna sta facendo domande, no? E chiede a Krishna, cos'è la coscienza? Cos'è il Brahman? Noi rivolgiamo la stessa domanda al mondo moderno pseudoscientifico e chiediamo cos'è la coscienza. E non vogliamo soltanto delle opinioni, delle speculazioni, vogliamo una risposta certa, giusta? Se uno fa una domanda vuole una risposta, non vuole un'opinione, altrimenti direbbe io ho la mia idea, tu che ne pensi? E si metterebbero a discutere. Invece no, la domanda è cos'è la coscienza. Vediamo se è vero che sono scienziati che hanno la scienza, ovvero la conoscenza. Non sanno cosa rispondere. Provate a fare la domanda, vedete, non sanno cosa rispondere. Qualcuno prova a proferire una cozzaglia di cose sconclusionate basate soltanto su speculazioni prive di fondamento, ma non stringi, non dicono niente, insomma. Chiede che cos'è il sé. Arjuna chiede a Krishna cos'è il sé, ovvero chi sono io, significa. Noi non dobbiamo pensare, ma queste domande non mi interessano, c'ho altre cose da fare. Come? Non sai chi sei, c'è altre cose da fare? È tragicomica questa cosa, no? Sì, diventa quasi grottesca. Non mi interessa sapere chi sono. C'ho tante cose da fare. Oppure lo so chi sono. Un ammasso di carne, ossa, sangue, urina, bile, pus, denti, peli, escrementi, ci sono anche escrementi, e così via. E lì finisce il discorso, perché come si fa a parlare di un ammasso di ossa, carne, sangue, veri, pus, urine, escrementi, bile, cartilagine, come si fa? Giusto? Quindi la domanda chi sono io, inteso chi sono io essere vivente, questa domanda va fatta, altrimenti non ci possiamo considerare meglio degli animali. Quindi se qualcuno ci dice sei un animale, non ci dobbiamo offendere. Infatti molti non si offendono, certo siamo animali. Lo dicono. Perché gli animali non si pongono queste domande. Le domande che Krishna, che Arjuna pone a Krishna. Poi gli chiede che cosa sono le attività interessate. Anche. Gli chiede cos'è la coscienza. Non lo so. Chi sono io? Non lo so. Quindi, che cosa sono le attività interessate? Ovvero, io faccio delle azioni perché ho interesse a farle, queste azioni. Ma in effetti, interesse di chi se non so chi sono? Allora si capisce che le attività interessate sono quelle attività che vengono svolte nel mondo materiale pensando di essere un corpo materiale, un corpo e una mente materiale, e quindi è attività interessata in quanto sono interessanti per il corpo e per la mente, ma non per me. Quindi voglio capire bene che cos'è che veramente è interessante, cos'è a cui veramente io sono interessato e cosa invece non sono interessato una volta che so chi sono. Poi gli chiede anche chi sono gli esseri celesti, tutti pregano. Ognuno c'ha il suo Dio. Esseri celesti, blu, stranamente anche qui c'è un colore blu, quando il sangue è nobile è blu, quando uno fa un partito politico che è elite è blu, quando uno fa, cioè tutto quello che è, no, chissà come mai è blu, per Krishna è blu. Qualcuno adora esseri celesti che sono celesti proprio come il colore qui su questo pianeta, altri adorano esseri celesti che sono, che vengono considerati dei, divinità, perché hanno dei poteri che sono superiori a quelli della media, quindi vengono considerati dei, come i controllori di vari dipartimenti. E Krishna, Arjuna chiede a Krishna, ma chi sono? Chi sono questi esseri celesti? Perché stanno in quella posizione? Come mai si trovano in quella posizione? Poi ancora andrà avanti, poi facendo ancora domande. Tutto, poi gli domanda tutto, una domanda dopo l'altra. E Krishna risponde a tutte queste domande. E Krishna non è una persona qualunque, Krishna è la suprema personalità di Dio. Allora, a volte ci viene rivolta una domanda da persone sciocche però, non da persone intelligenti. Persone intelligenti prima di fare la domanda ci pensano, persone sciocche dicono, ma per te è la persona suprema Krishna, per te. Allora la domanda immediata di risposta è per te chi è invece? Allora uno prima di dire per te è, dovrebbe perlomeno sapere chi è per lui, se lui ce l'ha un'idea di quale sia la persona suprema. Dici, Krishna è la persona suprema per te, invece per me la persona suprema è? E si inizia un contraddittorio, invece no, è per te, subito, così. Tu lo dici tu, per te, perché tu ci credi, e allora tu invece chi è per te la persona suprema? Non esiste, allora tu ti mantieni da solo. Tu esisti da solo. Tu sei un'energia che si sostiene da sola, senza una fonte. Interessante, questo sarebbe un argomento di studio interessante, vedere come fa l'energia a esistere senza una fonte che la sostenga. No? Sarebbe un argomento proprio interessante. Quindi prima di parlare, no? Oppure per te questa è la tua religione. Va bene, allora nella tua religione com'è Dio? Chi è Dio? Mi fate un esempio qui di una religione che non sia il... che non sia, diciamo, l'Olimpo dell'induismo oppure dei greci. Quale religione ti dice com'è Dio? Allora, se non è Krishna, chi è? Questa è la domanda lecita. Ma noi diciamo, la suprema personalità di Dio è Krishna. E se tu dici no, lo è per te, lo dici tu, ci credi tu, la tua religione, allora, va bene, accettiamo questo confronto. Confrontiamoci. Allora, se non è Krishna, allora chi è? Non lo so, e allora se non lo sai... Perché ti azzardi? Perché ti butti a faccia avanti in una discussione dove poi diventi ridicolo? Perché poi non puoi reggere, non sai cosa dire. Se tu non sai chi è, come fa a dire che non è Krishna? Se tu non hai modo di verificare l'esistenza di Dio perché non hai gli strumenti, come fa a dire che non esiste? Io sarei molto interessato a trovare qualcuno che cerca di dare risposta a queste mie domande, ma non lo trovo. Non lo troviamo, noi facciamo queste domande di solito, ma non troviamo qualcuno che ci sa rispondere. Perché dici no e poi tu non sai chi è? Se tu dici sono io Dio, non vale neanche la pena discutere con qualcuno che dice di essere Dio. Quando gli viene la diarrea deve correre al gabinetto, non può controllare neanche quello. Se gli viene l'influenza o la febbre deve rimanere a letto, anche un raffreddore, non può controllare neanche il raffreddore e dice di essere Dio? Il raffreddore è difficile da controllare, eh? Viene comunque. C'è qualcuno che fa domande su questo argomento? Via internet?
Sì,
però leggi come è scritto, non gli dare, leggilo proprio direttamente così com'è, altrimenti non capisco il tenore della domanda.
Allora, ci sono varie...
Dice a voce alta, sentono anche gli altri che sono nella stanza.
Ci sono varie domande.
Dai.
Allora, ci sono i saluti di Mitio Ara Prabhu, che sta, dice oggi faccio lo spettatore. Poi c'è Vittorio da Roma,
Vittorio.
Marcello che fa una domanda, che fa una domanda, dice scusami se non è in tema con la lezione, la domanda è questa: il Brahma Jyoti e Tathasta Shakti, l'energia immaginaria del Signore, possono in qualche maniera essere unite? Mi spiego. Tathasta può essere il margine del Brahma Jyoti? Grazie, scusami, non so a chi rivolgere questa domanda. Se non mi rispondi ti ringrazio.
Marcello?
Se mi rispondi ti ringrazio. Marcello, e poi dice, per essere più precisi, il confine del Brahma Jyoti può essere la Tathasta Shakti?
Ma si può, se lo vuoi visualizzare così... Se questa visualizzazione ti rende più semplice la comprensione, lo puoi anche visualizzare così. Però è un sillogismo per cercare di per fare un'analogia a un qualcosa che è al di là della portata dei nostri sensi, della nostra comprensione. Perché non ci sono limiti al Brahma Jyoti, quindi non può avere un confine, non ci sono confini. Tathasta Shakti però significa energia marginale, in questo senso, che può manifestare le proprie attività o all'interno dell'energia superiore, cioè l'energia spirituale, oppure nell'energia inferiore, esterna, ovvero l'energia materiale. Può essere attivo l'anima spirituale che appartiene all'energia marginale, Tathasta Shakti, come l'ha definita? Significa che questa entità vivente che fa parte di questa categoria Tathasta Shakti può manifestare le proprie attività, può essere attiva sia nel mondo spirituale che nel mondo materiale. Però l'universo materiale è come se fosse una nuvola dentro il mondo spirituale. L'universo, tutto il Mahatattva, tutta l'energia materiale è come una nuvola dentro l'universo spirituale. Non è che c'è una divisione spaziale dove una parte dello spazio è occupata dall'energia spirituale, una parte dello spazio. Lo spazio è una capacità di contenere che è all'interno dell'energia materiale, ma al di fuori dell'energia materiale lo spazio, come lo identifichiamo noi nelle tre dimensioni, non ha più così tanto senso. Come per esempio, se tu stai, anche per fare un esempio, per capire, all'interno del mondo materiale, se tu stai dormendo nella tua stanzetta di magari 2 metri, o nella cuccetta di un treno stai dormendo, e sogni che cosa? Sogni sterminate praterie, sogni oceani, sogni che stai viaggiando sopra un transatlantico nella crociera in mezzo all'oceano, spazi sterminati, o che stai viaggiando nello spazio da un pianeta all'altro, in mezzo ai pianeti. Cioè, quello spazio così grande che tu stai sperimentando, se fosse soltanto lo spazio tridimensionale di cui noi abbiamo la diretta percezione adesso, come farebbe a stare nella cuccetta di un treno? Giusto? E non è che quello spazio sia meno reale di quest'altro, perché quando tu vivi quelle esperienze le vivi con tutte le emozioni, con tutto, senti il tatto, il gusto, la vista, l'olfatto, l'odorato, tutto funziona. Quindi come fa a sapere quale dei due è più vero? Cioè se quello che tu vivi quando sogni oppure quello che vivi quando sei di giorno, il sogno di giorno e il sogno di notte, no? Quindi non in quel senso, il margine inteso in quel senso come se il Brahman o il Brahma Jyoti fosse limitato e Tathasta, ovvero l'energia marginale che siamo noi, è al confine. non in quel senso lì, però è al confine in questo senso, che si può muovere dentro o fuori, cioè all'interno dell'energia materiale può agire, come facciamo tutti i giorni nel mondo materiale, come fanno tutte le persone materialiste. Non è che l'anima spirituale non agisca, agisce anche se soltanto attraverso la forma di desiderio, desidera, e questo sotto l'influenza dell'energia materiale, desidera, e questi desideri si manifestano poi proiettati nella materia, nell'attività del corpo, che viene mosso dai guna come un burattino, viene mosso dai fili del burattinaio. Bene? Invece fuori, all'interno dell'energia spirituale, fuori dall'esistenza del mondo materiale, agisce nella sua vera natura, libero, non mosso come un burattino, ma agisce veramente nella sua vera natura, come servitore di Krishna. E la parola tatasta, poi, nel senso più profondo, non significa marginale, significa che assume le qualità di ciò con cui viene a contatto. Questa è la definizione di tatasta. Se stai vicino al ghiaccio ti raffreddi, vicino al fuoco ti riscaldi. Quindi l'anima spirituale è tatasta shakti. Se è a contatto con l'energia interna di Krishna, rimane nella sua natura attiva di anima spirituale. Se è a contatto con l'energia esterna di Krishna, si raffredda, diventa contaminato, diventa materialista, cioè si congela, l'attività spirituale si ferma e invece si manifesta un'attività materiale. In questo senso è tatasta.
Non nel senso geografico
del termine. Non nel senso geografico del termine. Capito? Questo è come lo spiega Srila Prabhupada e anche tutta la Parampara, come lo spiega Srila Bhaktivinoda Thakura. Questo significa tatasta, che assume, acquista le qualità di ciò con cui viene a contatto. Quindi se noi siamo a contatto con la materia diventiamo materialisti, se siamo a contatto con la coscienza di Krishna diventiamo spiritualisti. Ecco, ritorniamo spiritualisti. No, adesso no, Lila, no, non lo può fare nell'altra stanza. Va bene, allora Lila Vilasin adesso attiverà il frullatore, perché non può farlo nell'altra stanza. Vabbè, tolleriamo. C'è un'altra domanda? Lo puoi dire a voce alta, così magari supera il rumore di fondo. Azione di disturbo.
Sono due domande. La prima è...
Siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del Movimento Hare Krishna, 89.500, e potete collegarvi anche a internet all'indirizzo www.radiokrishna.com. Slash eterni, dimmi. Ah, certo, ma si può controllare tutto meno che uno. ma questo caso è un caso, è l'eccezione che conferma la regola.
Allora, c'è una domanda da Vittorio.
Vittorio
da Roma.
Vittorio Giaia.
Vittorio dice: qual è il rapporto che dobbiamo avere con le persone defunte, da noi conosciute o care? Dobbiamo commemorarli anche andando al cimitero?
Il rapporto che dobbiamo avere, è per finita la domanda?
Finita la domanda.
Il rapporto che dobbiamo avere è questo, che le persone defunte non sono quelle che conosciamo noi, non le conoscevamo prima quando erano, per così dire, defunte, e non le conosciamo neanche adesso. E noi conoscevamo il loro corpo e conoscevamo la loro identità materiale, ma non conoscevamo l'anima spirituale veramente che c'è dentro, con la sua vera identità. Quindi non sappiamo dove si trovi adesso, però quello che possiamo fare è questo, che se noi se noi diventiamo devoti e ci impegniamo nel servizio devozionale, se offriamo i risultati del nostro servizio devozionale fatto a Krishna, che ritornano indietro a noi come beneficio, se noi li offriamo, diciamo a Krishna, guarda, come si dice, è una specie di, come si dice nel termine, intercessione si dice, una cosa del genere, no? È una specie di intercessione presso Krishna, diciamo a Krishna, per piacere, se tu vuoi, prenditi cura di queste persone che noi abbiamo incontrato, anche se non sappiamo chi sono veramente, perché non conosciamo la loro vera identità, conosciamo la maschera materiale, ma non la loro vera identità. Però se preghiamo Krishna di prendersi cura di loro, gli possiamo offrire prasadam, cibo offerto a Krishna, in qualunque posizione si trovino adesso, e non si trovano certamente dentro la tomba, lì c'è soltanto il resto, i resti materiali, i resti corporei, ma non ci sono loro. in qualunque posizione si trovino adesso, in qualunque corpo si trovino ora, in qualunque universo, in qualunque pianeta, in qualunque condizione, comunque ne traggono benefici. Che significa ne traggono benefici? Dal punto di vista materiale significa che viene ridotto le reazioni, vengono ridotte le reazioni alle loro attività errate. E le attività materiali sono tutte errate. Ogni attività materiale è sbagliata. Che sia un'attività buona, pia, o che sia un'attività empia, entrambe sono sbagliate. Perché sono sbagliate? Perché sono materiali. E perché se sono materiali sono sbagliate? Perché noi non siamo materia. Quindi le attività che noi svolgiamo materiali sono contro natura, contro la nostra natura, non contro la natura del mondo materiale, sono contro la nostra natura, quindi commettiamo un errore, perché pensiamo che stiamo agendo secondo la nostra natura, invece stiamo sbagliando. È per questo che sono sbagliate. E l'attività sbagliata, errata, porta come reazione un problema, porta problemi come reazione. Infatti il mondo è pieno di problemi per questo. Questo è il motivo per il quale il mondo è pieno di problemi, perché tutti agiscono in maniera contraria alla propria natura, che è spirituale. Spirituale significa che siamo servitori di Krishna, siamo servitori di Dio, invece ci comportiamo come se noi fossimo servitori nostri oppure di qualche maschera materiale. Allora, facendo questo servizio devozionale, anche il risultato va a queste persone diminuendo le reazioni ai loro errori. Dal punto di vista materiale, per quello spirituale gli permette di elevarsi fino al punto in cui potranno in ogni caso incontrare la coscienza di Krishna, e il semplice contatto con la coscienza di Krishna porta beneficio, anche poco. Quindi in questo senso è così che dobbiamo relazionare con i cosiddetti defunti, perché non muore nessuno, nessuno muore. Il defunto significa che è uscito da quel corpo e è andato da un'altra parte, come se una persona esce dalla stanza e se ne va, diciamo è morto. È morto, è uscito, è andato da un'altra parte. Se uno parte, prende l'aereo, prende il treno, la nave e parte, diciamo, è morto. No, uno può dire, per me è come se fosse morto, perché non ti vedo più, ma lui dice, no, che è morto, Calma. Nessuno muore, l'anima spirituale non muore. Entra e esce da vari corpi, in varie posizioni, in varie situazioni, ma non muore. Comunque non ci stancheremo mai di ribadirlo, fino a che non si capisce bene la differenza fra noi e il nostro corpo, cioè io sono l'anima e non il corpo, tutti i discorsi sono discorsi che rimangono in aria, perché non si può capire niente della realtà. C'è un'altra domanda? Quale?
C'è un'altra domanda?
Poi la voce alta.
Vabbè, Marcello ringrazia per la risposta esaustiva sul Brahma Jyoti.
Grazie.
Murlidara Dasa Dasa Nudasa
Murlidara
Tridandi Prabhu, la mia è una domanda da delucidare fra virgolette per bene una volta per tutte. Quale deve essere la posizione di un Prabhupada Nuga riguardo il cosiddetto dialogo interreligioso? Dobbiamo compromettere il sentiero del Bhakti Yoga con altre filosofie spirituali?
No. Puoi ripetere la domanda a voce alta?
Ripetiamo la domanda. Allora, Murlidara chiede quale deve essere la posizione di un Prabhupada Nuga,
un seguace di Prabhupada,
riguardo il cosiddetto dialogo interreligioso? Dobbiamo compromettere il sentiero del Bhakti Yoga con le altre filosofie spirituali?
No.
Tendo tra le tue labbra.
La risposta? No. La domanda è chiara, la risposta è chiara. Dobbiamo compromettere la risposta? No. Tutto qui. C'è altro?
Sì. Cosa?
Poi c'è Mauro.
È esaustiva, può sembrare breve, ma è esaustiva. Arrivo Mauro.
Allora, Mauro chiede, saluto a tutti, e vorrei sapere se avete mai dei dubbi o la vostra fede è inscalfibile.
Scritto male, vabbè.
Cioè, se noi abbiamo dei dubbi?
Sì.
Scritto male,
dipende da quanto...
Se avete mai dei dubbi. o la vostra legge...
Che vuoi sapere se il puro devoto ha mai dei dubbi? Se il puro devoto, questa è la domanda.
Avete mai dei dubbi voi? Chiede.
Questo.
Avete mai dei dubbi? La vostra fede è inscalfibile?
Allora, si sta rivolgendo a chi? Voi è molto generico, si sta rivolgendo a chi? A me personalmente? No, io no, non ce l'ho mai dei dubbi. Però se vuole sapere se il puro devoto, il rappresentante di Krishna, ha mai dei dubbi, la risposta è no, non ha mai dubbi. Perché uno deve avere? Se ci sono tutte le risposte, perché uno deve avere i dubbi? Il dubbio è lecito, anzi, il dubbio è benvenuto, perché il dubbio è sintomo di intelligenza. Cioè, chi ha i dubbi significa che è intelligente e fa domande, e quando trova la risposta il dubbio se ne va. Quindi se la domanda è se la coscienza di Krishna risponde a tutte le domande e quindi toglie tutti i dubbi, sì. Se leggete la Bhagavad Gita è scritto perfettamente, inizia con tanti dubbi e finisce con Arjuna che dice ogni dubbio è scomparso. Quindi se voi leggete la Bhagavad Gita dall'inizio fino alla fine, scoprirete che anche tutti i vostri dubbi se ne vanno. Un po', cioè uno lavora tanto durante il giorno, fa tanto sforzo per ottenere cose materiali, con molto meno sforzo, molto molto di meno, semplicemente leggendo la Bhagavad Gita risolve tutto. Perché non farlo? No? Sì, cioè, no, saremmo sciocchi se non lo facessimo. Quindi leggete la Bhagavad Gita e tutti i dubbi scompariranno. Perché scompaiono? Perché è Krishna, la persona suprema, che parla, non un qualunque filosofo, pensatore, speculatore. Quindi c'è la risposta a tutte le domande. Uno non deve dire, ah, ma se tu dici che non hai dubbi, allora significa che sei fanatico. Ma se tu non approfondisci, se tu non vai a vedere, perché non hai dei dubbi? Questa è la domanda che uno dovrebbe porsi. Se tu chiedi, hai dei dubbi? La risposta è no. Uno dovrebbe chiedersi, ma perché non hai dubbi? Andiamo un po' a vedere di che si tratta. Non abbiamo dubbi. Perché? Perché non è soltanto filosofia teorica. C'è anche la pratica per verificare. Questa è la differenza. Una filosofia, una religione si basa su un dogma e ci deve essere una fede che è cieca e non è sostenuta dalla conoscenza. Una filosofia dà delle opinioni, dà delle spiegazioni, cerca di dare un senso logico a tutto, però non ha un metodo di verifica. La coscienza di Krishna no. Dà l'informazione, dà la spiegazione ed ha anche il metodo di verifica. Chi canta Hare Krishna, chi segue i principi regolatori, la coscienza di Krishna, chi canta Hare Krishna e chi si impegna nel servizio devozionale, ottiene il risultato per cui verifica se quello che ha ascoltato e quello che gli è stato spiegato corrisponde o no alla verità. Quindi è semplice, non è veramente scientifico, è un metodo veramente scientifico, scienza. Chiaro, si spera che chi fa queste domande poi vado ad approfondire, insomma, cerchi di comprendere di più. Però poi è ovvio che dipende dal nostro livello di avanzamento nella coscienza di Krishna, se abbiamo dubbi oppure no. Io posso anche non essere in grado di rispondere a tutte le domande, però ho la certezza assoluta che il mio maestro spirituale, Srila Prabhupada, lui è in grado di rispondere a tutte le domande, perché l'ho verificato tante volte. Ogni volta, non tante volte. Quindi non ho dubbi. Ogni volta tante volte. Tu, c'è qualche altra domanda? Così lasciamo lì da Vilasini.
No, c'è Muralidhara che ringrazia per la risposta, diciamo.
Ah, Muralidhara? Risposta.
E spero che tutti i Prabhupada Nugas e tali possano la pensino ugualmente.
Ah, vabbè.
E gli omaggi a tutti.
Grazie. Omaggi, Muralidhara. Va bene, se non ci sono altre domande, c'è qualche domanda tu? Ah, qualcuno, Vittorio l'altra volta si era un po' dispiaciuto perché ha sentito che io mi agitavo e mi alteravo, perdevo la pazienza con un ospite che faceva domande stupide. Però devo chiarire questo fatto. L'ospite che faceva domande stupide è Bhakta Fabio Prabhu. È un devoto che faceva proprio la parte dello stupido. Lo stava facendo di proposito. Non si vedeva sullo schermo, non si vedeva nella webcam, però faceva la parte dello stupido, dicendo che la differenza, per esempio, fra gli esseri umani e gli animali che gli esseri umani guardano la TV, la televisione, questo li distingue nettamente dagli animali, ovviamente, che invece non guardano la TV. Allora è chiaro che se qualcuno dice così, è ovvio che sarebbe come dire che se mettiamo gli animali davanti al televisore diventano umani, e la cosa è alquanto sciocca. Quindi era una parte che stava facendo per vedere se riusciva a farmi perdere la calma, e infatti ci riusciva. Quindi infatti ci riusciva. Però era un gioco di squadra, che quindi è venuto bene, visto? Lo so, però se non c'è nessuno, che noi chiediamo che ci siano domande da parte di chi ascolta, poi se qualcuno non fa le domande le facciamo noi, ce le facciamo da soli le domande, facciamo per conto terzi. No, hai ragione, lo dici, che così scopro l'altarino, però tanto ci cascano lo stesso, non ti preoccupare, ci cascano lo stesso, perché Fabio lo fa così bene, ma così bene che ogni volta... Esatto, lui ci riesce bene perché
allora,
lui
c'è una domanda.
Ha fatto molta, eccola, vedi? Adesso andiamo. Ha fatto molta esperienza, intanto rientra nel personaggio. Tanto stavolta non mi fa perdere la pazienza.
Allora, ma sì. Gesù è Dio?
In un certo senso sì, in un certo senso no. È Dio in quanto lo rappresenta, come il rappresentante del re rappresenta il re, perché il re gli ha dato il potere di rappresentarlo. Quindi quando lui arriva, per te lui è il re, ma se il re gli toglie il potere, lui il potere non c'è più. Così Gesù è Dio in questo senso, che Dio gli ha dato il potere di agire per il suo nome, per il suo conto, ma non è Dio nel senso che lui non è il sostenitore di tutto ciò che esiste. Lui non è colui che mantiene tutte le entità viventi che esistono in tutti gli universi, in questo senso non è Dio. Nel senso invece che lui lo rappresenta, sì, in quel senso è Dio. Come tutti pure i devoti. Come tutti i devoti. Adesso tu nomini Gesù, perché tu conosci lui, hai esperienza di lui, ma tu non conosci tutti i puri devoti dell'universo, ne conosci uno, conosci Gesù. Quindi tu dici per me esiste solo lui, però è giusto per me, cioè per te esiste solo lui, perché tu conosci solo lui, ma non ce n'è solo lui, non c'è solo lui, ci sono un grande numero di puri devoti che continuamente viaggiano dall'universo all'altro a portare la coscienza di Cristo dove manca. E senz'altro Gesù è Shakya Vesha Avatar, è potenziato perché altrimenti non sarebbe stato in grado di distribuire la coscienza di Dio in una maniera così vasta, così grande. Quindi in un certo senso è Dio, e infatti viene adorato come Dio. Il puro devoto è spiegato, che viene adorato così tanto quanto viene adorato Krishna, perché è non differente da Krishna in questo senso. In un altro senso è differente perché lui è potenziato e non è colui che invece dà il potere. Cintia Beda Abeda.
Si sta dicendo che comunque allora tu conosci tutti i puri devoti e conosci quindi anche Gesù che è un puro devoto.
No, conosco Gesù come lo conosci tu perché anche io sono nato qui in questo territorio dove la religione cristiana viene insegnata, però conosco anche altri puri devoti che magari tu non conosci. Possibile? Dimmi solo se è possibile o no.
Certo che
è possibile. Allora se è possibile.
Possibile.
Così è.
Però dice no, c'è la
non ho detto li conosco tutti, tu hai detto allora tu conosci tutti i puri devoti, no, conosco Gesù e qualcun altro, tu conosci solo Gesù?
No, perché Gesù niente, diceva
conosce qualcun altro,
no,
Gesù diceva io sono la via, sono... la luce, la verità e la vita, diceva Gesù, non si arriva al Padre se non tramite me, diceva Gesù,
sì, esatto.
Giusto, tutti i puri devoti dicono esattamente la stessa cosa, esattamente, non tutti, arrivi a tutti, non arrivi al Padre se non tramite me. Tramite me, ovvero tramite il puro devoto.
Quindi uno può scegliere me. Gesù o
sì,
un altro.
Se puoi
o...
scegliere Gesù un altro, se lo segui sì.
Quindi è una questione di religione, io posso scegliere
no,
Gesù o seguire la religione
che
cristiana.
Gesù di che religione è?
Gesù?
Di che religione è Gesù? Dimmi.
Chi segue Gesù è un cristiano.
Ah beh, però Gesù di che religione è? Gesù ha detto io sono cristiano.
Diverso, io sono cristiano.
Gesù dice sono cristiano, appartengo alla religione, sono iscritto alla religione cattolica. Il puro devoto non appartiene a nessuna religione, è al di sopra di ogni forma di religione, è al di là della religione. La religione è importante perché una società senza religione non è neanche civile, è incivile. Gli animali hanno religione, quindi è importante che ci sia una religione, è importante che venga seguita. Ma il puro devoto di Dio, il rappresentante autentico, non è di questa o di quella religione, le attraversa in maniera appunto trasversale, capito?
Quindi non c'è questione di seguire...
Bisogna togliersi l'identificazione, io sono questo corpo,
comunque
io sono
club,
di questa religione,
bisogna essere
sono di questo
affiliato ad un club piuttosto che un altro, bisogna avere conoscenza...
Sì, non bisogna essere, non c'è bisogno dell'affiliamento, dell'affiliazione, però in ogni caso se tu non segui nessuna religione significa che allora segui il puro devoto. Se tu non segui nessuna religione, non segui neanche il puro devoto, sei un animale.
Però bisogna saper riconoscere che è il puro devoto.
Il puro devoto è colui che è sempre impegnato al servizio di Krishna, che non ha alcun interesse materiale e ogni sua attività è soltanto mirata a portare la coscienza di Krishna a chi è la coscienza di Dio. Se vuoi,
se quindi se qualcuno si presenta davanti a noi e non rispetta queste caratteristiche...
Non va ascoltato.
Non va ascoltato.
Se qualcuno si presenta davanti a noi e non rispetta queste caratteristiche...
Qualsiasi sia la sua affiliazione.
Sì, esatto.
Grazie.
Prego. Arrivo. Ecco, se non c'è nessun'altra domanda possiamo possiamo passare alla fase successiva, è passata. C'è qualche altra domanda?
Vuoi?
No, fai una domanda tu? Fai la domanda come devoto oppure come materialista che vuole controbattere? Tu sei un materialista?
Abbiamo stato facendo le metamorfosi. Volevo dire, però io non ho fede, quindi non... cioè, io sto sentendo tante cose che per un senso sono logiche, però sto anche sentendo tante cose che veramente dovrei proprio fidarmi.
Quali?
Dio è blu e ci sono sti esseri celesti.
Tu lo sai com'è Dio?
No, però
allora,
appunto dovrei fidarmi.
Allora non ti fidi di nessuno?
No, ma questa è una fede veramente importante.
Certo che è importante, anche quando esci la mattina per andare a lavorare è una fede importante, perché potrebbe succedere di tutto, però tu esci lo stesso, potrebbe scoppiare una guerra, ti potrebbe cadere una tegola in testa, potrebbe prenderti un infarto, o no, è possibile che ti possa
infarto? Sì, è vero,
sì.
Però...
Beh, quindi ci vuole una fede veramente importante per uscire da casa la mattina e andare a lavorare.
Però abbiamo in qualche maniera una abbiamo un'esperienza diretta e indiretta.
L'esperienza diretta è che tutti prendono un infarto, ogni giorno c'è gente che muore di infarto. Come fai a sapere che non prende a te? L'ho fatta la domanda.
Non lo so, però io mi
la
sento...
La domanda l'ha fatta, ma sta cercando di arrampicarsi sugli specchi. Non lo sai, bisogna avere fede. Di qualcuno dovrà avere fede.
Appunto, io non ce l'ho questa fede.
È peggio per te, se non ce l'hai allora impara così te la fai venire. Come l'acquisti questa fede? Come desideri? Come fai a ottenere la fede? In che modo? La compri, come fai?
Quello è un moto interiore, un moto interno, alcuni sono predisposti, altri no.
Quindi tu non ce l'hai la fede?
Io proprio, in questo senso, se la fede così canonicamente...
Cioè, che fede hai?
Ma effettivamente... Mi sto un po' disilludendo, ecco, non ho...
Non credi più nessuno. Bravo, questo è il primo passo, comincia così.
Piano piano,
materiale, la natura materiale è tutta illusione, quindi se tu non hai alcuna fede nella natura materiale, o meglio, sì, se tu non hai alcuna fede nella natura materiale, è un buon segno, ti stai evolvendo.
Ah.
Ti stai evolvendo, bravo. Un primo passo. Fino a che tu hai fede nell'esistenza materiale, sarà difficile che tu esca dal suo condizionamento. Continui a dargli ascolto. Quando invece hai perso la fede in tutto ciò che ti circonda, in tutto ciò che esiste, perché vedi che in effetti è tutto fallace, è tutto illusorio, è tutto temporaneo, niente veramente, niente che poi risponde veramente a ciò che appare, no?
Sì.
Dietro c'è un'apparenza, ma dietro, ecco, questo è un buon segno, stai facendo avanzamento, ti stai scostando dall'illusione, quindi presta attenzione agli altri che come te non hanno fede nell'energia materiale. In quel senso,
cioè voi...
fai bene a non avere, sì. Ieri Krishna.
No, però mi sento così lontano comunque da voi, non è...
Allora sai che ti dico?
Prendi presto.
Perché adesso è ora, ci è preoccupata chi
già
è una passata anche già.
Prendi presto, che mi viene la fede.
Preoccupata chi già è.